One Podcast. Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il podcast true crime di Radio DJ. Il più imitato, l'originale.
Quando si pensa ad un boss mafioso americano, è facile che ci vengano in mente il Don Vito Corleone di Marlon Brando, che sussurra: gli faremo un'offerta che non potrà rifiutare. Oppure Al Capone di Robert De Niro, che urla: sei tutto chiacchiere distintivo. Il Tony Montana di Al Pacino. Se volete, anche il Tony Soprano di James Gandolfini. O per chi ha una memoria più antica, il piccolo Cesare di Edgar J. Robinson. Tutti maschi, dall'aspetto brutale, bianchi e, è brutto dirlo, spesso italiani. Lei invece è diversa, perché lei è donna, una bella donna elegante, ed è nera. Sono Carlo Lucarelli e voglio raccontarvi la storia di Stephanie Sinclair, la regina della mafia di Harlem. Stephanie ha solo 13 anni, ma ha già le idee chiare. Sa benissimo, per esempio, che non vuole fare la domestica come la maggior parte delle 4.943 ragazze immigrate negli Stati Uniti dai Caraibi tra il 1911 e il 1914. Un po' perché essere una povera ragazza nera a servizio in una casa di ricchi bianchi, anche allora, anche a New York, spesso è un po' come essere tornati ai tempi degli schiavi domestici nelle piantagioni del Sud. Ma soprattutto perché sa di poter aspirare ad altro. Stephanie è nata a Lemoul, che sta su una delle isole che formano l'arcipelago delle Guadalupe, nel Mar dei Caraibi, che allora è ancora una colonia francese, il 27 dicembre del 1897. Ha una buona famiglia, col padre, Amédée, che fa l'artigiano e il piccolo commerciante, e la madre, Anne-Céline, che bada ai quattro figli, di cui Stephanie è la terza. E lei? La mamma, che si impegna a farla studiare per prepararla ad una vita simile alla sua. Sposarsi un buon partito della piccola borghesia nera di Guadalupe, fare un po' di figli e avanti così. Non so se le sarebbe piaciuto, e sicuramente non avrebbe fatto solo quello, ma in ogni caso cambia tutto, e molto in fretta, perché Amédée, il padre, si ammala e muore quando Stephanie ha solo 8 anni, e un paio d'anni dopo se ne va anche la mamma, uccisa da un'epidemia di colera. Stephanie è costretta a lasciare la scuola e ad arrangiarsi con i lavori che trova. Di nuovo avrebbe un destino abbastanza segnato lì a Guadalupe, ma lei vuole di più. Così mette insieme un po' di soldi e nello spazio di qualche anno, approfittando di un programma di emigrazione per giovani domestiche nel Nord America, sale su un piroscafo e il 31 luglio del 1911 sbarca ad Ellis Island, il centro per immigrati che sta davanti a New York. Da lì viene mandata in Canada, a Montreal, dove resta a servizio qualche anno presso la famiglia Dubois, finché nel 1915 passa di nuovo il confine per emigrare negli Stati Uniti. Non ha ancora 18 anni, ma ha le idee sempre più chiare e soprattutto ha consapevolezza delle sue possibilità. A differenza di altre ragazze della sua età, ragazze nere in quegli anni, Stephanie è andata a scuola, ha imparato a leggere e scrivere in francese. E tutto il tempo passato sulla nave che l'ha portata in Nord America e poi durante la quarantena che l'ha tenuta a Ellis Island con le maree di italiani ed europei prima di essere accettata come migrante, ne ha approfittato per studiare l'inglese. Non solo. La vita nei Caraibi, dopo la morte dei genitori, i viaggi su e giù lungo un intero continente, l'hanno fatta diventare più adulta della sua età. Stephanie sa bene cosa vuole essere, sa bene che cos'è. Un'imprenditrice, che in quegli anni, per una giovane ragazza nera, senza famiglia e senza soldi, è un concetto piuttosto complesso. Soprattutto perché la città in cui ha scelto di stabilirsi è anche quella piuttosto complessa. New York. E non New York in generale. Harlem, ovviamente. Il quartiere nero. Non è facile essere una giovane imprenditrice nera in quegli anni. Non è che vai in giro a fare colloqui per cercare chi finanzia la tua startup. Certo, qualcuna c'è riuscita. Sarah Breedlove, più nota come Madame C.J. Walker, con i suoi prodotti di bellezza per donne nere, è diventata milionaria. Ma non è il caso di Stephanie. che si trova ad operare nella vivacissima, esplosiva, tentacolare e corrotta Harlem, nel nord dell'isola di Manhattan, che in quegli anni sta diventando il ghetto nero di New York. Giovane, carina, snella e con un viso molto dolce, Stephanie si mette con un ragazzo che frequenta il giro della malavita, un balordo di poco conto che vorrebbe fare un salto di qualità mettendolo a battere. Stephanie, che sa quello che vuole e soprattutto quello che non vuole essere, non ci sta. Rifiuta, resiste e magari le cose finirebbero male se non fosse che il ragazzo viene ammazzato prima in una sparatoria tra delinquenti. Bene, allora non una prostituta, non la ragazza di qualcuno, ma un'imprenditrice che lì, ad Harlem, senza soldi e senza famiglia, è un concetto che assume sfumature piuttosto illegali. Così, non potendo vendere prodotti di bellezza come CJ, Stephanie trova un socio, un altro malavitoso di Harlem che si chiama Ed, e si mette a vendere droga. È brava Stephanie, mette su una rete di spacciatori e di poliziotti corrotti che chiudano non uno, ma tutti e due gli occhi, e in pochi mesi guadagna $30,000, che sono un sacco di soldi. Così decide di mettersi in proprio, ma Ed non ci sta, e per farle vedere chi comanda, un giorno la prende a calci e le stringe la gola. Le voci che corrono da allora sono che Stephanie, invece di spaventarsi e sottomettersi, abbia reagito spingendo Ed, che è andato a spaccarsi la testa, contro il bordo di un tavolo. Non si sa se si tratti soltanto di una leggenda, ma racconta bene il carattere di Stephanie. In ogni caso, da quel momento, Ed sparisce dalla sua vita. Nel frattempo, Stephanie ha avuto un'idea da imprenditrice. C'è qualcosa che rende di più e meglio dello spaccio di droga che allora non era quello di adesso. Il gioco d'azzardo. Va bene, ci sarebbero gli alcolici, che negli anni 20 si vendono a peso d'oro, ma quella roba da gangster o grossi contrabbandieri, e non è il caso. Il gioco d'azzardo invece è perfetto. Per la gente di Harlem, che fa sempre fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, investire nella fortuna è l'unica forma di speranza. Giocano tutti, ai dadi, alle carte, ma soprattutto alla lotteria, una grande lotteria clandestina che fa correre per tutto il quartiere ragazzini con le tasche gonfie non di droga, ma di numeri. È brava Stephanie. Così brava che a 23 anni arriva a guadagnare la bellezza di $250,000 all'anno. Dollari di allora. Significa un'enorme liquidità, mucchi e mucchi di dollari da investire nell'ampliare il giro, ma anche da prestare a chi ne ha bisogno, che è una cosa che fanno le banche. E infatti Stephanie questo fa. Fonda una banca. Non è proprio una vera banca. Siamo ad Harlem. Lei è nera ed è una donna. Lasciamo da parte che i soldi vengono da attività illegali. Siamo a New York negli anni 20. Politica, finanza e legge, certi problemi non se li sono mai posti. Più che una banca, con una sede degli sportelli, è un insieme informale di luoghi, caffè, locali, uffici, che investono nell'economia illegale del quartiere, che gestiscono e sviluppano il sommerso, amministrando prestiti, interessi, depositi e investimenti. È un giro in continua crescita, che davvero fa di Stephanie un'imprenditrice di grande successo, tanto che tutti, ad Harlem e fuori, la chiamano Madame Sinclair, ma soprattutto Madame Queenie, o semplicemente Queenie, la regina. E infatti lo è. Un giorno, un agente del sesto distretto del Dipartimento di Polizia di New York l'arresta per gioco d'azzardo. Lei gli dice, va bene, portami pure dentro, anzi, avrei dovuto venire da voi molto prima. E infatti, la gente la porta alla 123esima stazione, dove Stephanie parla con un tenente e praticamente il distretto se lo compra, con mazzette che vanno dai 100 ai $500 recapitati regolarmente dai suoi corrieri agli agenti, come gli stipendi accreditati sul conto da una banca, appunto. Quindi, la regina. Stephanie vive in un palazzo che sembra una piccola Buckingham Palace, al numero 409 di Edgecombe Avenue, sulla Sugar Hill, la zona più chic di Harlem. Gestisce fiumi di denaro in un quartiere sfavillante e luminoso come la Harlem di quegli anni, dove ci sono locali come il Cotton Club o lo Small's Paradise, in cui suonano e cantano Louis Armstrong, Bessie Smith, Lena Horne o Dorothy Dandridge. E va bene che in quei posti ci possano entrare solo i bianchi, ma poi cantanti e musicisti vanno a finire la serata nei locali per i neri, e lì ci si diverte. Ad Harlem c'è la 133esima strada, la Swing Street, che oltre a riunire i locali in cui si fa musica, concentra, tra Lennox e la Settima, La più grande quantità di speakeasy, che sono quei posti in cui si serve l'alcol di contrabbando, di tutti gli Stati Uniti. È un gran posto la Harlem del suo cosiddetto rinascimento. Girano un sacco di soldi. Stephanie, quindi, sostiene l'occupazione e fa anche beneficenza. Tutti la conoscono e tutti le vogliono bene. Ma non è che le cose nella vita vadano sempre al meglio. Succede sempre qualcosa, qualcosa di brutto, di solito all'improvviso, ed è quello che accade a Quinny. Il 16 gennaio del 1920 era entrato in vigore il Volstead Act. Un gruppo di persone, a cui faceva capo il senatore Andrew Volstead, aveva pensato di risolvere i problemi legati al consumo di alcol semplicemente proibendolo. Il periodo del proibizionismo dura 13 anni, fino al 5 dicembre del 1933, quando ci si rende conto che è servito soltanto ad arricchire in maniera esagerata gangster e contrabbandieri e ad insanguinare le strade americane, come quella della Chicago di Al Capone, con le guerre per il controllo del prodotto, oltre che a corrompere irrimediabilmente politici, giudici e funzionari di polizia. Quindi, con tutto questo non c'entra. Se ne era sempre tenuta fuori. Ma proprio quando l'alcol non è più un problema per gli altri, paradossalmente lo diventa per lei. Perché i gangster di New York, la mafia ebraica e quella italiana in particolare, che hanno visto sparire le entrate dovute al proibizionismo, sono costretti ad ampliare il loro giro d'affari. E guarda un po' cosa c'è ad Harlem, che sta andando così bene. Il gioco d'azzardo. Lo avevano sempre lasciato ai neri, ma adesso no, non più. E c'è anche l'affare delle banche clandestine. Il primo ad arrivare è Dutch Schultz, chiamato così perché è un nome troppo difficile da pronunciare. Un pezzo da 90 del sindacato ebraico, molto vicino agli italiani. Dutch, che vuol dire olandese, è un tipo feroce e sbrigativo, come i suoi colleghi, e comincia facendo fuori un po' dei ragazzi di Quinny. E siccome lei resiste, per almeno 3 volte cerca di uccidere anche lei. Certo, Schultz ha dalla sua una quantità di killer sanguinari, e quella gente lì, la mafia di New York. Ma Quinny ha qualcosa in più. Un socio che la protegge dal punto di vista militare, Ellsworth Raymond Johnson, detto Bumpy, un gangster di Harlem. Ma soprattutto, la protezione della sua polizia corrotta, che paga meglio di tutti gli altri, e anche la sua intelligenza da imprenditrice, da pioniera delle sperimentazioni, che le ha già fatto capire l'importanza della stampa. Quindi rilascia interviste e non solo, scrive proprio sui giornali come l'Amsterdam News. L'ha sempre fatto per affermare i diritti civili dei neri e delle donne, per denunciare la brutalità della polizia. E adesso si scaglia contro questi mafiosi bianchi che arrivano da fuori. Una vera e propria campagna mediatica. Così la polizia, la sua polizia, fa irruzione in uno dei depositi di Dutch, arresta 18 dei suoi uomini e gli sequestra più di 2 milioni di dollari. È un duro colpo per Schultz ed è ancora lì che pensa a come rifarsi quando il 24 ottobre 1935 viene ammazzato dai killer della Murder Inc., l'anonima assassini, su ordine della cupola mafiosa a cui aveva fatto uno sgarro. È una vittoria per Quinny, che pubblica un telegramma per Schultz che suona come chi la fa l'aspetti, ma è solo una battaglia. Stanno per arrivare gli italiani di Lucky Luciano, così Stephanie cambia di nuovo business. Molla il gioco d'azzardo a Bumpy e si ricicla nell'economia legale con tutti i suoi capitali, diventando in tutto e per tutto quello che aveva sempre voluto essere, un'imprenditrice. La vita di Stephanie Sinclair, detta Quinny, continua attraverso una serie infinita di episodi degni di un film. Nell'agosto del 1936 si sposa con Sufi Abdul Hamid, un leader politico religioso di un culto islamo-buddista, così antisemita e ammiratore del nazismo che lo chiamano The Black Hitler, l'Hitler nero. Il matrimonio dura solo un paio d'anni, perché il 18 gennaio del 1938 Stephanie spara 3 colpi di pistola nella pancia a Sufi, dopo un litigio sul fatto che l'avesse tradita ripetutamente e che si fosse anche sposato con un'altra. Sufi, dice Stephanie, l'aveva aggredita e presa a calci. Lei aveva tirato fuori la pistola ed era finita come tanti anni prima, con Ed che si era spaccato la testa contro il tavolo, con l'unica differenza che Sufi era sopravvissuto. Stephanie viene condannata a 10 anni per tentato omicidio. Finisce prima nella prigione femminile di Bedford Hill, poi nella fattoria statale di Westford e quando esce, a 44 anni, riprende i propri affari, quelli legali, e la sua attività di attivista femminista e per i diritti civili. Abbiamo detto che di solito i boss mafiosi sono uomini e bianchi, e invece Stefania è donna e nera. Possiamo dire anche che di solito i boss mafiosi, almeno quelli dei film, muoiono ammazzati. E di nuovo Stefania invece no. Quindi muore nel suo letto nel dicembre del 1969, all'età di 72 anni. Un anno prima era morto anche Bumpy, il gangster che l'aveva protetta nella guerra contro Schultz e che, nonostante fosse ancora sotto inchiesta per traffico di droga, diceva di aver cambiato vita e scriveva poesia. Chissà, a differenza di Quinny, che sapeva già tutto fino da bambina, forse lui l'aveva capito molto più tardi chi volesse essere.
Radio DJ Carlo Lucarelli. Sound design di Riccardo Garifo. Una produzione One Podcast. One Podcast.